Un altro romanzo, e poi finiamo con i romanzi, è L'Uomo Invisibile, 1881, pubblicato poi, che sarà poi pubblicato nel 1897, ebbe una lunga storia questo romanzo, e arrivò in Italia fu pubblicato per la prima volta in Italia nel 1900 e tradotto in film nel 1933, Jess Wall è lo stesso regista che fece anche, se non ricordo male, Frankenstein, in cui l'uomo invisibile, anche qui uno scienziato, fa un esperimento proibito su se stesso diventando invisibile, interpretato da Claude Rains, per chi non se lo ricorda, è l'attore che anche lui lo scienziato in Il pianeta degli uomini perduti, sì, L'astronave degli uomini perduti, oltre a essere l'indimenticabile Capitano Renault in Casablanca, che era l'interlocutore, l'amico nemico di Rick Blaine, il gestore interpretato da Humphrey Bogart, alla fine diventa amico. Ci fermiamo sui romanzi, non abbiamo tempo di occuparci di questi romanzi, vorrei invece, lo faremo magari in futuro, parlarvi invece dei racconti brevi. Albert George Weil ha ottenuto una meritatissima fama per via di questi romanzi. L'Uomo Invisibile ha avuto poche versioni cinematografiche, oltre a questa di Claude Rains, comprensibilmente perché a quanto pare è un tema che permette poche varianti, non può essere molto sviluppato. Ci sono invece, sono stati completamente dimenticati tutti i racconti, che sono molti, i racconti scritti da Herbert George Wells, ognuno con la sua trovatina, e quindi nel tempo che ci rimane ci dedicheremo ai racconti. Lasciamo da parte questi romanzi, ne abbiamo sviscerato uno, gli altri la prossima volta, una prossima volta io spero, e parliamo invece dei racconti brevi. Di cui vi voglio parlare di Herbert George Wells, anzi Sir Herbert George Wells con il suo umorismo inglese, quindi abbiamo visto i caratteri principali, è una storia spiccata fantasia, non c'è che dire, è molto colto dal punto di vista scientifico, quindi si dilunga in spiegazioni scientifiche. Io non sono in grado di dire quanto siano vere o inventate, ma non importa, l'importante è l'effetto che fanno, l'effetto verità, l'effetto verosimiglianza, si dilunga in spiegazioni scientifiche. E poi anche avrete notato, ma in quel romanzo non tanto, ma nei racconti sì, spero di farvelo notare, che quella ci mette dell'umorismo tipicamente inglese, a volte nero, ma comunque sempre graffiante, ma sempre umorismo. Il racconto di cui vi voglio parlare adesso è Il paese dei ciechi. È stato pubblicato, è apparso per la prima volta nel 1904 sulla rivista Strand Magazine, poi dopo è stato ripubblicato molte volte. L'ambientazione è l'Ecuador. Siamo nell'Ecuador, al giorno d'oggi. Una spedizione di migranti, uomini, donne e bambini, trova una zona favorevole all'insediamento. Si tratta di una piccola valle circondata da alte pareti rocciose. Non piove mai, ma c'è acqua in abbondanza. La vegetazione è lussureggiante, il clima è mite. Ci si installa, costruisce un villaggio. La vita scorre felice, l'attività principale è l'allevamento del lama, perché ce ne sono molti in questa valle circondata dalla catena montuosa. Inoltre coltiva anche i campi, perché tra il villaggio e la catena montuosa c'è ampio spazio per coltivare dei campi, finché non compare uno strano morbo. Molti bambini nascono ciechi e anche negli adulti la vista comincia a calare. Un uomo della comunità è inviato nel mondo esterno a cercare un rimedio. Gli occhi di questi, il morbo consiste, i sintomi di questo morbo consiste nel fatto che gli occhi si atrofizzano, si raggrinziscono e quindi a poco non vedono più. E i bambini nascono già con gli occhi atrofizzati, per cui non ci vedono. L'emissario, il messaggero, poco dopo che ha lasciato la valle, va nelle zone abitate a cercare un rimedio da portare nella valle. Però poco dopo una frana chiude l'unico passaggio, quindi questo messaggero, non è detto se ha trovato o no un rimedio, probabilmente no, non potrà più, ma non importa, tanto non potrà più tornare indietro e nessun altro potrà mai più raggiungere la valle. Quindi la valle si trova completamente isolata dal mondo esterno. Nel mondo esterno, però, dato che il messaggero ci è andato per chiedere questo rimedio, si sa che dentro quella valle, chiusa dentro le montagne, da qualche parte, in un punto imprecisato, c'è il paese dei ciechi. Ma col passare degli anni, di molti anni, delle generazioni, ci si dimentica che questa notizia diventa leggenda. Non è più sicuro che esista veramente. Si dice che da qualche parte sulle montagne c'è il paese dei ciechi. Facciamo un salto temporale, arriviamo al giorno d'oggi. Il protagonista del racconto di Herbert George Wells, il paese dei ciechi, si chiama Nunez, fa una escursione sulla montagna, cade, rotola giù per la scarpata, non riporta gravi danni, tranne qualche ferita superficiale, si trova in mezzo a questa valle. Noi vediamo lo spettacolo di fronte a cui si trova nel racconto Il paese dei ciechi. Raggiunse sul mezzogiorno, stiamo parlando di Nunez, l'imboccatura della gola, uscendo dall'altopiano in piena sole, era stanco e indolenzito, sedette all'ombra di una roccia, riempì d'acqua la borraccia a una sorgente e bevette, sostando e riposandosi un poco prima di proseguire presso le case, visto in lontananza delle case. Queste avevano qualcosa di molto strano ai suoi occhi, ed anzi, guardando meglio, gli sembrò che tutta la valle avesse un aspetto bizzarro, insolito. La coprivano in massima parte lussureggianti prati verdi, costellati in abbondanza di bei fiori, accuratamente irrigati, che mostravano chiaramente di venire falciati appezzamento per appezzamento. Molto in alto un muro circondava la valle come un anello e accompagnava tutto intorno una specie di acquedotto da cui venivano i rigoletti d'acqua che alimentavano la vegetazione dei prati. E più in alto, ancora sui pendii, greggi di lama brucavano l'erba rada. Qua e là si vedevano, addosso al muro di cinta, certe tettoie che dovevano servire da riparo, forse da stalla ai lama. Le acque di irrigazione affluivano tutte a un canale principale che scendeva in mezzo alla valle, arginato su entrambi i lati, da un muriccio alto fino al petto. Tutto ciò conferiva a quel luogo isolato un'aria singolarmente cittadina, aria che risultava accentuata dal fatto che vari sentieri, provviste di pietre nere e bianche, tutti fiancheggiati da un curioso cordone, come di marciapiede, si diramavano ordinatamente nelle diverse direzioni. Nel villaggio di centro le case erano molto dissimili da quelle agglomerate casuali alla rinfusa propria dei villaggi di montagna che egli conosceva. Anzi, erano allineati senza interruzioni dalle due parti, lungo una strada centrale di una pulizia stupefacente. Nelle facciate, lisce e a più colori, qua e là si apriva una porta, ma non una sola finestra. Erano variegate con straordinaria irregolarità, intonacate come una materia, qua grigia, là giallastra, altrove color dell'ardesia, oppure marrone scuro. Proprio la vista di quell'intonaco pazzesco fece venire in mente per la prima volta all'esploratore la parola cieco, e pensò: il brav'uomo che ha fatto una cosa simile deve essere cieco come una talpa. Nunez vede arrivare gli uomini con gli attrezzi dal lavoro dai campi e si agita facendosi cenni di saluto. Quelli continuano a camminare indifferenti e Nunez pensa che sono davvero molto maleducati. Quando arriva una portata di voce prova a chiamarli e finalmente quelli si fermano, si guardano intorno e si mettono a discutere tra loro, come se volessero capire da dove arriva la voce. Finalmente Nunez capisce, si trova nel paese dei ciechi, di cui lui ha sentito vociferare più volte nel corso della sua vita. Il paese dei ciechi dunque esiste. Non è una leggenda, il suo primo pensiero però è di soddisfazione. Nel paese dei ciechi chi ci vede è re, e pensa a un soggiorno pieno di onori e privilegi.
Pollera blanca, palomita y sombrero a nudo echado atrás. Boca pequeña, misqui, ojo de noche, palomita. Pollera blanca, palomita y sombrero a nudo echado atrás. Boca pequeña, misqui, ojo de noche, palomita. Es mi morenita, es mi palomita. Boca pequeña, misqui, ojo de noche, chica, aquí está. Ay, ay, la, 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 la. Boca pequeña, misqui, ojo de noche, chica, aquí está.
Nunez si prepara, ha scoperto che il paese dei ciechi esiste davvero, non è una leggenda, e si prepara a un soggiorno di tutto riposo. Chi nei paesi dei ciechi, chi vede è un re. Scopre invece, quasi subito, abbastanza in fretta, con orrore, che non riesce a spiegare assolutamente che cosa siano la vista e la cecità. Sono passate 14 generazioni da quando hanno cominciato a diventare ciechi. In questo momento sono tutti ciechi e credono di essere assolutamente normali. Hanno perso ogni ricordo di cosa sia la cecità e anche di cosa sia la vista, cosa sia il colore, cosa siano i colori, cosa sia il sole, cosa sia tutto ciò che è concernente questo senso. Non solo, ma credono che il mondo sia tutto quello che si trova dentro il cerchio della valle. Non c'è fuori non ci sia assolutamente niente. Ma non è tutto. Non solo Nunez non riesce a spiegare che cosa siano la vista e la cecità, ma non riesce nemmeno a dimostrare di essere superiore a loro in qualche modo. Vediamo meglio come ce lo racconta Herbert George Wells. Piano, ripeté. Parla, disse il terzo, è certamente un uomo, perché lo fanno conoscenza con lui usando il tatto e l'odorato, ovviamente, non potendolo vedere. E poi parlano. Fece Pedro, sentendo com'era grossolano nel suo cappotto. E così sei venuto al mondo, chiese Pedro, perché loro credono che gli uomini si formano per via naturale dalla materia inerte. Dal mondo, vorrete dire... dalle montagne ghiacciai, da lì sono venuto, oltre quel punto, a metà strada dal sole. Vengo dal mondo grande e vasto che scende qui, che scende giù per 12 giorni di cammino fino al mare. Non sembrano quasi dargli retta. I nostri antenati dicevano che gli uomini possono essere creati dalle forze della natura, disse Cerrea, sono i nomi degli abitanti di questo villaggio, dal calore delle cose, dall'umidità, dall'imputridimento, soprattutto dall'imputridimento. Portiamolo dagli anziani, disse Pablo. Ma prima manda un grido, disse Correa, che i bambini non abbiano a spaventarsi. Questo è un caso portentoso. Infatti gridarono e Pedro si avviò per primo, prendendo Nunez per mano con l'intenzione di guidarlo verso le case. Egli tirò via la mano. Ci vado, ci vedo, disse. Vedi? Cosa vuol dire vedi? Disse Cerrea. Vedo, sì, disse Nunez voltandosi verso di lui e inciampando, così, nel secchio di Pedro. Hai sensi ancora imperfetti, disse il terzo cieco. Inciampa, dice parole senza significato. Conducilo per mano. Come volete, disse Nunez e si lasciò condurre ridendo. La vista, quelli parevano non sapere neanche che cosa fosse. Ebbene, glielo avrebbe insegnato lui a tempo e luogo.
Una giolita dell'alto, un seggiolosa ha tenido. Pregúntenle cómo ha sido, dirá que la han insistido.
Gallí, gallí, gallito ciego, qué malas mañas sabes tener. Gallí, gallí, gallito ciego, qué malas mañas sabes tener.
Nunez non solo non riesce a spiegare cosa siano la vista, i colori e la cecità, non riesce nemmeno a dimostrare di essere superiore a loro in qualunque modo, perché questi gli abitanti del paese dei ciechi hanno perfettamente organizzato la loro città, la loro valle, la loro vita, per cui vi si muovono con assoluto agio, sono perfettamente a loro agio. Dividono il tempo non in giorno e notte, ma in tempo caldo e tempo freddo. Durante il tempo caldo dormono e durante il tempo freddo invece lavorano. Cosa evidentemente lui non è abituato, Nunez infatti inciampa e sbatte da tutte le parti e loro credono che lui sia un imbranato nel migliore dei casi, oppure sia un ritardato mentale, anche perché si ostina a dire cose senza senso. Si è formato da poco e ancora le idee molto confuse, perlomeno è un idiota. Vediamo come lo spiega meglio Herbert George Wells. La voce di un vecchio cominciò a interrogarlo e Nunez fu costretto a cercare di spiegare il vasto mondo dal quale era piombato giù, il cielo, i monti, la vista e simili prodigi, e quegli anziani che sedevano imbersi delle tenebre nel paese dei ciechi, ma non capivano, non credevano a quello che diceva, e questo non se l'era davvero aspettato. Non riuscivano a capire molte sue parole, erano ciechi da 14 generazioni, completamente segregati nel mondo dotato di vista, dal mondo dotato di vista, e il nome di ogni cosa attinente al senso ottico si era cancellato e trasformato. La storia del mondo esterno si era cancellata, trasformata in una fiaba, ed essi avevano perso ogni interesse per tutto ciò che stava al di là dei pendii rocciosi incombenti sul loro muro di cinta. Erano sorti tra di loro ciechi geniali che avevano messo in discussione gli ultimi brandelli delle credenze e delle tradizioni di un tempo in cui possedevano ancora la vista, negandole come varie bubole e sostituendole con altre e più assennate spiegazioni. Buona parte della loro immaginazione si era disseccata come i loro occhi, ed essi si erano procurati altre immaginazioni in base alla sensibilità sempre maggiore delle loro orecchie e dei loro polpastrelli. Pian piano Nunez finì con il rendersene conto. Capì che, contrariamente alle sue speranze, non avrebbe ottenuto stupore e reverenza per la sua origine e le sue facoltà. E dopo che costoro ebbero mostrato di non tenere in nessuna considerazione i suoi miseri sforzi di spiegare loro la vista, considerando il balbettamento di un essere appena formato che descriveva come portenti le sue sensazioni slegate, egli si rassegnò, un poco mortificato, ad ascoltare le loro istruzioni. Il pensiero dei ciechi gli spiegò la vita, la filosofia, la religione, gli disse che il mondo, cioè la loro valle, era stata dapprima un buco nero tra le rocce, poi erano venute cose senza anima e senza il dono del tatto, poi i lama e alcune altre creature di scarso intelletto, poi ancora gli uomini e infine gli angeli, che si udivano cantare e fare rumori che battevano dolcemente l'aria, ma che non si riusciva mai a toccare. Ciò lasciò Nunez molto perplesso, finché non pensò agli uccelli.
Ma quando desponte...
Nunez rinuncia a spiegare, altrimenti confermerebbe sempre di più la loro idea che lui è pazzo. Si rassegna a dire che la cecità e la vista non deve più nominarli, sono cose che non esistono, e si rassegna a lavorare e vivere insieme a loro. E la vita non è poi tanto male vivendo insieme a loro. Vediamo come la spiega. La popolazione, peraltro, conduceva una vita semplice e laboriosa, con tutte le caratteristiche delle virtù e della felicità, quale l'uomo la intende. Lavoravano, ma non in modo opprimente. Disponevano di cibo e vesti in quantità sufficiente ai loro bisogni, avevano giorni e periodi dedicati al riposo, tenevano in grande conto la musica e il canto, conoscevano l'amore e avevano pochi bambini. Era stupefacente con quanta sicurezza e precisione circolavano nel loro mondo ben ordinato. Capite, tutto era predisposto a misura delle loro necessità. Ogni sentiero della rete che serviva tutta l'area della valle e dipartiva dagli altri ad angoli costanti ed era contraddistinto da una tacca speciale nella cordonatura che la fiancheggiava. Tutti gli ostacoli e le irregolarità erano stati eliminati già molto tempo prima dai sentieri e dai prati. Tutti i loro sistemi e criteri erano sorti in modo naturale dalle loro particolari necessità. I loro sensi avevano acquistato un'acutezza meravigliosa, erano in grado di udire e valutare il minimo gesto di un uomo da 12 passi di distanza, di sentirne persino il battito del cuore. Da un pezzo, per loro, le intonazioni della voce avevano sostituito le espressioni del viso, il tatto aveva sostituito i gesti e lavoravano di zappa, vanga, o forcone con la stessa facilità e sicurezza che se si fosse trattato di giardinaggio. Possedevano un senso dell'odorato finissimo, straordinario, da poter distinguere prontamente le diversità individuali come fanno i cani, e badavano al bestiame, i lama che vivevano tra le rocce in alto e venivano a cercare cibo e ricovero presso il muro, con disinvoltura e tranquillità. Quanto fosse agevole e sicura la loro capacità di movimento, Nunez lo scoprì quando cercò di imporsi. Nunez scopre di non avere modo di dimostrare di essere superiore in qualunque cosa. Infatti non può dire: guardate, io ho la vista, voi non sapete cos'è la vista. La vista è quella cosa che mi permette di dire che Pedro laggiù, lontano, fuori dalla portata dell'odorato, sta facendo questa cosa e sta venendo in questa direzione che voi invece non lo sapete, ma io lo so. Tanto poi non c'è modo di verificarlo, quindi ogni dimostrazione è vana. Si rassegna a questa sua situazione, non è re, è uno qualunque, però si innamora di una ragazza che a sua volta si innamora di lui, decidono di sposarsi, vanno a chiedere ai genitori della ragazza il permesso di sposarsi. I genitori sono perplessi, perché per quanto non abbia più combinato guai, resta il fatto che il nuovo arrivato, che loro chiamano Bogotà, che è dal nome della città fantastica di cui lui all'inizio sproloquiava, lo chiamano Bogotà, è comunque una persona infida, è un ultimo arrivato, vuoi sposare e poi non è neanche tanto bravo a lavorare e rimane sempre uno molto imbranato. Che fare? La ragazza è disperata, lui vorrebbe sposarla, suo padre non vuole dare un dispiacere alla ragazza, ma al tempo stesso non si fida. Forse abbiamo trovato la soluzione, dicono gli anziani. Leggo di nuovo. In seguito, uno degli anziani, gran pensatore, ebbe un'idea. Tra quella gente, egli era un gran dottore, il loro medico. Possedeva un alto grado d'attitudine filosofica e inventiva. L'idea di guarire Nunez dalle sue stranezze lo attraeva. Un giorno, presente Jacob, tornò sull'argomento Nunez. «Ho visto Bogotà», disse, «e il suo caso mi risulta più chiaro. Credo che, con ogni possibilità, lo si possa guarire». «L'ho sempre sperato», disse il vecchio Jacob. «Ha il cervello un po' disturbato», disse il medico cieco. Corse tra gli anziani un borborio di assenso. «Ebbene, che cosa lo disturba?» «Questo», disse il medico rispondendosi da sé, «queste strane cose chiamate occhi, che esistono per formare nel volto una lieve e piacevole depressione. In Bogotà sono malate, di modo che gli disturbano il cervello. Sono molto dilatate, hanno le ciglia, con palpebre che si muovono, e di conseguenza il suo cervello è in uno stato costante di irritazione e di distruzione». «E allora», chiese il vecchio Jacob, «allora io credo di poter dire con ragionevole certezza che per guarirlo completamente non abbiamo da fare altro che una piccola operazione chirurgica, facile e semplice, cioè rimuovere questi elementi irritanti. E poi sarà sano di mente, poi sarà perfettamente sano di mente, è un cittadino del tutto ammirevole». «Sia ringraziato il cielo per averci dato la scienza», disse il vecchio Jacob, e si rendò subito da Nunez ad informarlo delle sue liete speranze. Ma gli parve proprio, con sua sorpresa, che Nunez ricevesse la buona notizia con una freddezza molto deludente. Nunez, detto Bogotà, decide di darsi alla fuga, non vuole subire questa operazione chirurgica. E si dà alla fuga, riesce a fatica, dopo pazienza per la ragazza, gli dà un dispiacere alla ragazza e anche a se stesso, perché lui è veramente innamorato, ma questo è troppo, non può sopportare. Riesce a fuggire, si arrampica sulla montagna e siamo alla conclusione del racconto Il paese dei ciechi. Con grande cautela cominciò ad arrampicarsi. Al tramonto non stava più arrampicandosi, ma era lontano, e in alto. Era stato più in alto, ma era non di meno molto più su. Aveva gli abiti laceri, le membra insanguinate, era contuso in molti punti, ma stava steso come avesse benissimo, e il suo volto sorrideva. Dal punto in cui si trovava, la valle pareva stare in un pozzo, oltre 1500 metri più in basso. La foschia già la oscurava, benché le vette montane intorno a lui fossero tutta luce e tutto fuoco. Le vette erano tutta luce e tutto fuoco, e i particolari delle rocce più vicine erano impregnate di bellezza. Una venatura verde che tagliava il grigio. Qua e là il balenio di sfaccettature cristalline, un minuscolo lichene arancione, una minuscola bellezza, proprio accanto al suo volto. Nella gola stavano ombre misteriose, un turchino che si incupiva fino al violetto, un violetto che diventava tenebra luminosa, e in alto il cielo, in tutta la sua vastità sconfinata. Ma non badò più a tutto ciò, giacque invece del tutto inerte, sorridente, come se fosse contento per il solo fatto di essere fuggito alla Valle dei Ciechi, di cui aveva pensato di essere re.
Soy carnaval, en desandar, ansias dormidas que habrán de aflorar. Soy carnaval, vuelvo de allá, cholos y cholas me habrán de esperar.
La fantascienza moderna nasce con le pulp magazine, le riviste pulp, che appaiono negli anni 30 e hanno il loro boom negli anni 20 e hanno il loro boom negli anni 30. Si chiamano, deriva il loro nome dal fatto che sono la loro carta è tratta non dalla corteccia ma dalla polpa del legno, che costa poco ed è di qualità scadente, quindi dura poco. Quindi basso costo, costa poco e quindi è molto più facile, è alla portata di chi ha pochi soldi in America. E le prime riviste pulp, naturalmente ce n'erano di diversi generi, quelle che a noi interessano sono quelle di fantascienza. La fantascienza nasce moderna, nasce sulla rivista pulp intitolata Amazing Story, che vuol dire storie stupefacenti. Il fondatore è Hugo Gernsback. Questa rivista appare nel 1925. Nel primo numero pubblicava sia ristampe sia romanzi ovviamente a puntate e racconti che venivano state scritte apposta. Il primo numero di Amazing, che compare proprio nel 1925, ospitava tre importanti scrittori: Lovecraft, Giulio Verne e Herbert George Wells. Quindi Herbert George Wells apparve un romanzo, non so, l'ho letto nella storia della fantascienza di Sadul, non è specificato quale dei suoi romanzi o racconto, venne conosciuto dagli americani nel 1925 per la prima volta sulla rivista Amazing. Poi altri racconti di Wells apparvero, trattandosi di ristampe, nei numeri successivi di Amazing Story. Scoppia la grande crisi e a quel punto tutta la gente non ha lavoro, non ha soldi, però non vuole rinunciare a leggere e vuole il piacere di leggere lo stesso, vuole emozionarsi, vuole evadere. Dopo aver fatto la coda per la mensa dei poveri o per l'ufficio di collocamento, vuole andare a comprare qualcosa da leggere. Lì avviene in questa occasione avviene il boom delle riviste pulp, appunto perché costano di meno, caratterizzate da quindi i racconti venivano scritti in fretta, pagati poco, e molti scrittori che comincia a essere un mestiere, pagati poco, quindi dovevano scrivere in fretta e scriverne molti su queste riviste, con le copertine dei colori sgargianti, dove secondo il genere devono essere molto attraenti le copertine. Nel caso della fantascienza doveva essere un robot che minacciava una bella fanciulla, un'astronave che volava nello spazio. C'erano anche le riviste horror e fantastico, per esempio Whitetail, altra rivista pulp, dove invece compariva un gorilla o una mummia che minacciava sempre una bella ragazza svestita. Questa era una costante. E quindi con i pochi soldi che avevano compravano le riviste pulp. E in particolare Amazing, visto che oggi ci parliamo della fantascienza. E che altro si può dire? La gente voleva leggere comunque. Herbert George Wells in particolare quindi venne conosciuto in America, poi entrò nella cultura popolare, non solo i suoi racconti, alcuni sono diventati famosi, altri sono stati ingiustamente dimenticati. Anche le riviste pulp usavano carta scadente e che durava poco, perché pensavano quelli stessi che la facevano, tanto non durerà e quindi che ci importa di fare che durino molto. Per fortuna alcuni dei racconti e dei romanzi pubblicati sulle riviste pulp sono durate e sono arrivati fino a noi. Herbert George Wells in particolare è diventato famoso e passato alla storia per alcuni romanzi come La macchina del tempo e La guerra dei mondi, è stato dimenticato invece per molti altri che dovrebbero invece essere ricordati e rivalutati, cosa che penso di fare in questo programma prossimamente. Non solo, ma lui stesso, Herbert George Wells, questo non l'ha saputo e non lo saprà mai, lui stesso da scrittore è diventato un personaggio. Infatti compare come personaggio nel film L'uomo venuto dall'impossibile, in cui compare Herbert George Wells come romanzo, che è interpretato in, come personaggio, in quel caso interpretato da Roddy McDowell, nella sua epoca, non, che non scrive il romanzo La macchina del tempo, ma costruisce La macchina del tempo, di cui si impadronisce Jack lo squartatore, che, braccato dalla polizia, fugge al giorno d'oggi. Herbert George Wells, allora, con un'altra prototipo della macchina del tempo, insegue Jack lo squartatore nella nostra epoca, e nella nostra epoca si trovano a lottare Herbert George Wells, che in questo caso è inventore, e Jack lo squartatore, e qui in questo film gioca tra realtà e fantasia. Infatti lui, per curiosità, arrivato al giorno d'oggi, va a leggere cosa si dice di lui e trova scritto, va in biblioteca e trova scritto Herbert George Wells, noto scrittore che tra le altre cose ha scritto il romanzo La macchina del tempo e ha costruito un prototipo che però non ha mai funzionato. Infatti è uno scrittore, è conosciuto come scrittore e non come inventore. Inoltre compare anche nella serie televisiva Warehouse il personaggio di Herbert George Wells, che in questo caso però viene trasformato in una donna, ma quel che vorrei ricordare, non posso, e tanti altri che sicuramente mi sfuggono, uno che invece non posso non ricordare, nella serie, nella collana a fumetti, Dylan Dog, tra i vari comprimari, oltre a Grucio, Morgana e tanti altri che i nostri lettori certamente conoscono, c'è anche Herbert George Wells, e al giorno d'oggi, anzi per essere più esatti, al giorno d'oggi non è proprio lo scrittore, è un suo omonimo e discendente, Lord George Herbert George Wells, che vive a Londra e che, da cui ogni tanto Dylan Dog e Grucio vanno a trovarlo per chiedere consigli su varie questioni. Un uomo molto erudito, con un po' stravagante come abitudini. Grucio non lo sopporta, perché quando incontra Grucio lo tratta come un maggiordomo, e lo incontrano sempre insieme a bellissime fanciulle molto più giovani con cui sta folleggiando. Interpellato in materia, lui se la cava, Lord George Wells, discendente di George Wells, se la cava dicendo che sono ragazze a cui lui sta dando lezioni di ripetizione di fisica e chimica. Una notizia con cui mi viene in mente adesso, sto riordinando gli appunti come faccio alla fine del programma, infatti sono le 16:56, riordinando gli appunti per vedere se ho dimenticato qualcosa, e nel 1940, quindi 2 anni dopo l'adattamento radiofonico della Guerra dei Mondi, Herbert George Wells, siamo nel 40, è già abbastanza famoso, i suoi racconti e romanzi hanno già ampiamente circolato, sono state ristampate, addirittura c'è stata un adattamento radiofonico, ed è non solo, ma sono note anche le sue opinioni, era nella lista nera dei nazisti. Se i nazisti fossero riusciti a sbarcare in Inghilterra, esisteva una lista delle personalità da immediatamente arrestare, deportare e internare. Tra questi c'era Herbert George Wells, Virginia Woolf, Sigmund Freud, Bertrand Russell e molti altri. Però la lista compilata dai nazisti era poco aggiornata, perché non sapevano che Sigmund Freud era morto nel 1939. Comunque in questa lista, e questo è un punto d'onore, diciamolo, nella lista nera dei nazisti c'era anche Herbert George Wells del 1940. Dimenticavo, i tedeschi non sono riusciti a sbarcare in Inghilterra. Siamo a riepilogo, il libro che ho usato per Herbert George Wells è una raccolta, storie di fantasia e di fantascienza, Mursia, molto vecchio ma molto completo, è completo di note. Tra questi c'è Il Paese dei Ciechi, non l'ho letto per la prima volta qua, ma l'ho letto molti anni fa. La casa editrice Einaudi prese la benemerita iniziativa di fare un'antologia interamente dedicata a racconti di fantascienza. I racconti di fantascienza, e lì per la prima volta, siamo alcuni decenni fa, scoprì per la prima volta alcuni famosi scrittori, famosi non per me, sono Robert Sheckley, Isaac Asimov, Robert Heinlein e tanti altri, quindi dell'epoca, con viaggi spaziali, racconti brevi con soluzione, Frederick Brown, famosissimo. Tra gli altri, come ciliegina sulla torta, come chicca, era stato inserito in appendice anche un racconto anomalo, era Il Paese dei Ciechi di Herbert George Wells, che era di un secolo prima, però per fortuna l'hanno inserito in quella raccolta, che è Le meraviglie della fantascienza, edizione Einaudi. Ebbe tanto successo che ne fecero altri tre di queste antologie della fantascienza, che erano il secondo libro della fantascienza, Il giardino del tempo, e il quarto libro della fantascienza.
Ladies and gentlemen, following on the news given in our bulletin a moment ago, the Government Meteorological Bureau has requested the large observatories of the country to keep an astronomical watch on any further disturbances occurring on the planet Mars. Due to the unusual nature of this occurrence, we have arranged an interview with a noted astronomer, Professor Pearson, who will give us his views on this event. In a few moments, we will take you to the Princeton Observatory at Princeton, New Jersey. We return you until then to the music of Ramon Raquello and his orchestra. We are ready now to take you to the Princeton Observatory at Princeton, where Carl...
E non mi resta che salutarvi. Il prossimo appuntamento, mercoledì prossimo, torniamo al genere poliziesco e torniamo al giorno d'oggi. L'ambientazione però è la Turchia. Turchia al giorno d'oggi, luogo, anzi, Istanbul. Nel corso in queste puntate abbiamo più volte parlato del romanzo poliziesco. In questo caso c'è l'investigatore che erano qualche volta un uomo, qualche volta una donna. L'investigatore, che rientra nella categoria degli investigatori per caso, quindi non è né stipendiato né un investigatore privato, è un investigatore per caso, di cui parleremo mercoledì prossimo. È uomo di giorno, donna di notte, quindi puntuale all'appuntamento mercoledì prossimo, sempre alle 15:30 su Radio Blackout. Per il momento non mi resta che ringraziare Big Jim che mi ha assistito.
Un saluto a tutti quanti
e ringrazio tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici a cui spero di aver detto delle cose interessanti. Restate in ascolto sempre su 105 e 250 di Radio Blackout.